Ed eccoci al Voi che sapete di oggi. Diamo innanzitutto un benvenuto in studio a Giovanni Conti. Buongiorno Giovanni.
Buon
Buon
pomeriggio a te
pomeriggio.
Martino, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori.
Giovanni, a te è mai capitato di filmare un concerto con il cellulare?
Ma neanche morto.
Beh, potrebbero, anche se fosse stato il caso, probabilmente i musicisti magari non hanno apprezzato, diciamo, i telefoni partecipano sempre di più alle nostre attività quotidiane, ci permettono di condividere sui social le nostre esperienze, ormai lo facciamo quasi senza pensarci, ma non sempre è consono e a volte nemmeno legale, per esempio durante i concerti, è sempre più frequente, ad esempio, trovare sui social filmati di concerti. In cui invece dunque di vivere il momento, si pensa piuttosto ai follower, ai numeri, come condividere, quante condivisioni si possono ottenere, e non tutti sono entusiasti, primi fra tutti i musicisti, lamentano il mancato consenso, innanzitutto per diffondere le proprie esibizioni. Inoltre, durante le esecuzioni di musica classica, l'uso del cellulare disturba non solo i musicisti, ma anche il pubblico.
E hai proprio ragione, Martino. Allora, oggi abbiamo deciso di discutere di questi problemi, ma magari anche di altri problemi, delle riprese video non autorizzate e forse, non lo so, mettiamo un punto di domanda, scopriremo anche dei punti positivi. E cosa rivela questo fenomeno sul nostro modo di vivere il presente? Ce lo facciamo dire dai nostri ospiti. La prima ospite la conosciamo tutti, giornalista e critica musicale Luisa Sclockitz, buon pomeriggio Luisa.
Buon pomeriggio Giovanni e buon pomeriggio Martino, oltre che agli ascoltatori.
E diamo il benvenuto anche a Nicola Cattò, direttore della rivista Musica. Buon pomeriggio Nicola, grazie di essere con noi.
Un saluto a tutti.
Io inizierei subito da Luisa Sclockis, perché diciamo, questo tema ci viene anche un po' suggerito da lei, in quanto tu, Luisa, hai notato questa tendenza, questa insomma, abitudine a pubblicare video di concerti sui social senza la volontà poi dei musicisti. Vuoi approfondire la tua opinione sul tema e perché secondo te questo atteggiamento va criticato?
Ma sì, in effetti è un'osservazione che io ho condiviso di recente e tra l'altro è sorta proprio in occasione di un, come tutti facciamo, osservavo i social e ho visto circolare il video di un concerto recente di un'istituzione musicale più che conosciuta romana e in cui appariva una gran parte dell'esecuzione, ovviamente non diffuso dall'istituzione stessa né dall'artista, e quindi ho riflettuto su questo. Capita molto spesso e trovo che sia un'abitudine, come dire, intanto insopportabile per l'uditorio, nel senso che quando ti capita di avere nei dintorni qualcuno che fa un video, non necessariamente ti disturba quella luce perché qualcuno ha anche giustamente evoluto la modalità e quindi lo fa con lo schermo oscurato. Quindi, però trovo proprio che sia intanto contraddica la necessità di vivere il momento, quindi di vivere l'esperienza artistica, perché ognuno di noi ha sperimentato questo, essere concentrati sull'esigenza di fotografare o riprendere qualsiasi cosa distoglie la tua attenzione da quello che dovresti vivere, ossia l'esperienza artistica, il concerto, eccetera. E poi, senza parlare di tutte le implicazioni a cui facevi cenno, che sono proprio veramente di natura giuridica, e riguardano il diritto d'autore, il diritto d'immagine. Tra l'altro, non a caso sempre si ricorre alle liberatorie, nel senso che non è possibile diffondere riprese video proprio perché va, come dire, a creare dei danni all'immagine, ma anche delle violazioni. Il codice civile, per esempio, italiano tutela l'immagine e disciplina questa tutela proprio con un articolo che è l'articolo 10. E quindi voglio dire, sono comunque dei comportamenti che al di là della disciplina comportamentale che dovrebbe imporre anche per rispetto agli artisti, prima di tutti, noi ricordiamo che tra l'altro c'è questa attenzione da parte loro, cioè prima di autorizzare anche la diffusione di un frammento audio, io ricordo che vogliono prima ascoltare giustamente la qualità di quello che poi sarà diffuso. Quindi in questo modo veramente tutto diventa, come dire, senza regole, diffuso e semplicemente, tra l'altro, per l'esigenza unica a cui facevi cenno di aumentare le proprie visualizzazioni, purtroppo.
Sì. La cosa assurda, mentre parlavi Luisa, mi veniva in mente che non sempre, però frequentemente, soprattutto nelle grandi istituzioni in Italia, poche volte mi è capitato, ma soprattutto all'estero, prima dell'inizio del concerto o dello spettacolo, della recita, quello che sia, viene detto a chiare parole che sono vietate riprese di qualsiasi tipo. Non finisce neppure di passare questo avviso che c'è già gente con il cellulare in mano. Quindi c'è proprio un atteggiamento, oserei dire, di menefreghismo totale, e chiederei a Nicola Cattò se ha catturato anche lui qualche volta questa situazione paradossale.
Beh, sicuramente sarebbe impossibile non rendersene conto, tanto che per esempio mi è parso negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, soprattutto per esempio in un'istituzione che frequento spesso come la Scala, un'attenzione, un'insistenza da parte delle maschere più forte nel passare a luci ormai spente nella platea, insomma, con tutti gli spettatori, a ripetere in due lingue, italiano e inglese, il fatto che bisogna mettervi i cellulari, che non si può far foto, insomma, con una certa decisione, ecco, ma naturalmente se uno ha deciso di infrangere le regole non interessa neppure quello che dicono le maschere. Tornando invece al nostro discorso, siccome in realtà poi io sarei più o meno d'accordo in tutto con quello che ha detto Luisa, cerco di fare un po', non lo so, il poliziotto cattivo, il poliziotto buono, non mettetela come volete, insomma, un'altra voce per dare qualche spunto. Secondo me, in realtà, l'idea oggi di fare i filmati con i cellulari e poi magari metterli sui social, ma tralasciamo quest'altra seconda parte, è l'evoluzione di un atteggiamento, di una tendenza che ha almeno vari decenni di età, cioè la pirateria. Quante persone ai concerti hanno registrato interamente il concerto o l'opera a cui erano presenti e oggi noi come appassionati li benediciamo? Perché grazie a loro abbiamo delle registrazioni altrimenti non disponibili. Certo, magari in qualità non sempre perfetta, però soprattutto gli appassionati di voci hanno a disposizione tantissimo di più di quello che la registrazione ufficiale consentirebbe. Ovviamente qui si apre un enorme spettro di problemi sia legali che etici. I problemi legali li ha già, insomma, detti Luisa, e questo, insomma, anche se la Scala ha avuto per tanti anni il famoso avvocato Caccamo che registrava in maniera più o meno, come dire, tollerata dal teatro, e quel più o meno è molto italiano, in effetti, quelle zone d'ombra in cui non si sa bene chi ha ragione. Dall'altra parte, appunto, la disponibilità di tanto materiale che ha arricchito indubbiamente la possibilità di conosce la storia dell'interpretazione, per cui noi siamo in un certo modo grati a queste persone pur avendo loro infranto la legge. È un po' un paradosso, è ovvio. Oggi la cosa si è acuita perché innanzitutto i mezzi sono tecnologicamente più facili, tutti hanno un cellulare, prima ci voleva magari un attrezzo un po' più particolare e soprattutto la diffusione sui social è istantanea e universale, avendo a che fare anche in sede di intervista con tantissimi artisti. Non sapete, anzi sicuramente lo sapete, d'altronde siamo a voi che sapete, perdonatemi la battuta, quanti, soprattutto giovani artisti, ma non solo giovani, provano una vera ansia, come dire, c'è un'ansia, sì, è la parola giusta, nel sapere che il loro minimo errore, la loro minima incertezza, che è del tutto umana, di una sera, il giorno dopo la trovano magari online in tutto il mondo, cosa che una volta ovviamente non succedeva.
Ecco, a questo proposito, diciamo, proprio questo perfezionismo che forse viene anche un po' incentivato proprio dai social in parte, ma forse anche, forse oserei dire, dal mercato discografico, con incisioni sempre più anche con l'uso delle nuove tecnologie, insomma, di performance perfette che insomma non corrispondono esattamente alla realtà di un'esecuzione, di un concerto. Luisa Sclocchis, cosa ne pensi?
Beh sì, sicuramente oggi l'editing fa tantissimo ed è la ragione per cui la selezione esasperata delle prese audio ovviamente consente di non avere nulla di quello che sarebbe nella realtà. E questo comunque non toglie che io ritengo che un artista debba avere, abbia tutto il diritto, e questo è tutelato, di sapere cosa del suo operato viene diffuso, nel senso che mi sembra il minimo. Anche perché sarebbe piuttosto sconveniente, ma anche ingrato e inopportuno. Tante volte noi assistiamo anche a delle performance meno felici, perché d'altronde chi esercita anche la critica musicale sa anche questo, che molto spesso, conoscendo la qualità dell'artista, ci fanno anche dire può succedere, siamo umani, ma invece diffonderle così sarebbe un po' spietato, ecco. Quindi io trovo che ci siano tutte le ragioni perché questa cosa sia da limitare. Ha ragione Nicola, nel senso che è vero che le maschere esercitano questo controllo, e di contro io ho sentito anche persone che replicano dicendo i tempi sono cambiati, e io a mia volta ho replicato rispondendo non sempre cambiano in meglio, nel senso che benissimo, è vero che sono cambiati, ma questo non autorizza a sentirsi liberi di piegarli a seconda della propria visione, se questa non è la visione, come dire, proposta dalla normativa, insomma, questo è quanto. Non, e soprattutto trovo questo uso smodato dello smartphone. Tra l'altro, riflettiamo su questo tema. Nelle società più evolute, le chiamerei anche così, stiamo già correndo ai ripari, cioè si capisce già quanto va limitato l'uso dello smartphone, quali sono gli aspetti nocivi per la salute, si parla normalmente dei giovani, ma io estenderei. È veramente uno strumento che va utilizzato in modo consapevole, morigerato, perché può essere un disastro. Ci sono veramente una serie incredibile di illeciti che possono provenire dai social. Probabilmente la gente non è neanche istruita in maniera accurata su questo, però sono veramente diversi, che riguardano anche banalmente la condivisione di un'immagine in cui si trovano persone che non hanno piacere di essere, come dire, di far parte della condivisione senza regole dei social. Quindi sono veramente tanti i risvolti che andrebbero considerati, senza arrivare a sequestrare i cellulari prima della performance, cosa che Bob Dylan già fa, che adesso fanno a scuola, però mi auguro che non dobbiamo arrivare a questo.
Questa era una pagina di Nino Rota eseguita dalla violoncellista Anastasia Kobechina, una musicista che è tra l'altro molto attiva proprio sui social. Di social stiamo parlando qui, a voi che sapete, in particolare dei video
Che la ritraggono.
no, che video in generale che vengono caricati in genere però senza il consenso dei musicisti. Ecco, cosa succede però quando sono gli stessi musicisti a pubblicare questi video?
Beh, credo che ci siano due discorsi da analizzare, cioè quando un musicista pubblica i video di altri musicisti, e qui entriamo, come dire, in un terreno un po' minato, e quando invece il musicista diventa talmente, come dire, bisognoso di imporre ulteriormente la propria immagine, e non solo cura, come dire, la propria pagina, ma man mano cresce la fama anche la potenza economica, diciamoci la verità, di questi musicisti, soprattutto i solisti, ecco che ci sono dei veri e propri personaggi che dietro le quinte curano queste cose, quindi ad ogni concerto, ad ogni prova, ad ogni situazione postano l'immagine del musicista, che all'inizio forse era solo quando era ritratto quando suonava. In certi casi ormai lo vediamo in situazioni che interessano, diciamo così, un po' meno. Nicola, cosa ne dici?
Sì, a questo punto è chiaro, queste figure di social media manager poi sono figure naturalmente pagate, comunque in accordo con l'artista stesso, per cui qui andiamo in un ambito del tutto diverso. Di solito magari riprendono o il momento degli applausi o brevi frammenti musicali, ma questo è del tutto in accordo con l'artista, quindi non c'è nulla da dire. Semmai in realtà a questo punto noi dobbiamo dire, ma perché chi riprende appunto questi momenti di concerto, innanzitutto perché lo fa? Perché se lo tiene solo per sé può essere pur criticabile, ma ha un desiderio di conservare l'emozione del momento, come dire, potersela rivedere in un secondo tempo. E ripeto, è una cosa criticabile, ma forse perdonabile, forse comprensibile. La condivisione sui social invece ha una motivazione probabilmente varia. C'è chi lo fa magari anche in buona fede, sinceramente, con un intento di condivisione, nel senso, vedete che bella cosa ho visto stasera, ho ascoltato stasera, vorrei che ne godessero il maggior numero di persone possibile, quasi con un fine, potrei dire, didattico. Oppure invece è la degenerazione di un atteggiamento che oggi viene chiamato dagli esperti il FOMO, Fear of Missing Out, cioè il fatto che se non si condivide qualcosa, magari più tanto frequentemente sui social, non si esiste. Quindi bisogna condividere, bisogna mettere tante cose perché altrimenti non si è nessuno. E Luisa accennava a Bob Dylan, in realtà questo è un problema enorme nei concerti di musica leggera, dei vari generi, cioè musica leggera, ovviamente perché la musica leggera interessa purtroppo più persone rispetto a noi della musica classica. E davvero il tema è tirato in ballo ormai da artisti, ma diversissimi, da Albano a Bruce Springsteen, e sempre più si sta considerando l'opzione di vietare l'uso dei telefoni, ma naturalmente vietare di portarlo, e non è legale questo, o addirittura di usare questa custodia che ha sviluppato una startup, credo californiana, che si chiama Yondr, che è una custodia in neoprene con una chiusura che si attiva solo all'interno di una certa area, per dire, l'area del concerto vede la chiusura attivata, quindi non si può usare il telefono, ma magari al di fuori da quell'area la chiusura si riapre e quindi si può usare il telefono. Però non devo neanche dire quanto sia macchinosa, difficile, costosa e non applicabile al mondo classico questa soluzione.
Mentre parlavi, Nicola, mi veniva in mente una puntata di Voi che sapete di diversi mesi fa, dove affrontavamo il problema proprio delle curatori d'immagine dei musicisti e come emergeva anche il problema della divergenza di vedute, proprio di come proporre l'immagine del musicista. L'immagine del musicista si vede, cioè il musicista si vede in un certo modo e vorrebbe che le cose andassero in un certo su una certa strada. Chi cura l'immagine e trasforma, diciamo così, i suoi pensieri in immagini che vanno poi sui social, spesso è in controtendenza o addirittura in disaccordo, almeno in un certo momento poi pare che i musicisti accolgano l'idea perché capiscono che va proprio nella direzione che dicevi tu, cioè quella dell'esistere e esistere a tutti i costi, a volte anche quando la tua immagine non è proprio quella che vorresti. Luisa.
Ah, scusa.
O Nicola, sì. È uguale.
No, lascio Luisa.
No, ma sì, in effetti è un po' quello che ho osservato anch'io. Tra l'altro trovo sempre molto interessante capire quale sia la posizione degli artisti che magari mi capita di intervistare con frequenza su questo tema, perché sono posizioni veramente molto diverse. Ci sono alcuni che trovano proprio un obbligo, è qualcosa di insopportabile questa necessità di essere presenti sui social, e altri invece che accettano come dire, di buon grado, visto che ormai è qualcosa di più o meno inevitabile, però sì, sono tante maniere diverse di affrontare il tema. Io continuo ad ammirare, tra l'altro sono sempre più i giovanissimi a rifiutare l'uso dei social, gli artisti intendo, e questo mi incuriosisce molto, nel senso che pare che loro abbiano un approccio molto più critico nei confronti di questo mezzo che alla fine si rivela essere un po' rendere il virtuale antagonista della vita reale, cioè è come se loro avessero già capito quanto tempo ruba al loro vissuto questo uso spasmodico, necessario e continuo dei social in tutte le loro, come dire, manifestazioni, ecco.
Sì, davvero delle considerazioni molto interessanti. Vorrei però tornare allora, dopo aver parlato adesso di musicisti, anche un po' al pubblico, no? Questo è il pubblico che necessita di filmare in un qualche modo, che non riesce in qualche modo a essere nel momento, a essere presente, a godersi il concerto, ma deve già pensare a conservare il momento per i posteri. Tornerei su queste riflessioni, ma prima ci ascoltiamo un altro breve brano musicale. Il lamento d'Arianna in questa esecuzione di Anastasia Kobechina dal suo album Venice del 2024. Come dicevamo già prima, una musicista che è molto attiva nei social, sui social media, con diversi video, diverse pubblicazioni. Come abbiamo visto, non tutti i musicisti condividono la stessa opinione. Però torniamo allora al pubblico, il pubblico che sente più la necessità, anche nella musica classica, di filmare, e di documentare, dunque di non riuscire, una certa incapacità di vivere nel presente, di godersi lo spettacolo. Ma come ci faceva, presente all'inizio già, Nicola Cattò, in passato questo ci ha permesso anche di conservare delle fonti che sono di fatto oggi diventate fonti storiche. Nicola Cattò.
Sì, è una contraddizione, naturalmente tutto è un po' evoluto, quelle erano fonti esclusivamente sonore, oggi che siamo diventati una civiltà essenzialmente dell'immagine, noi vogliamo avere un ricordo prima semplicemente fotografico e oggi audiovisivo di quello a cui stiamo assistendo. I teatri un po' si sono adattati, una ventina d'anni fa, forse anche meno, la Scala vietava addirittura di fare foto all'interno, ma anche negli intervalli, anche prima o dopo. Se tu volevi fotografare la tua fidanzata, la tua mamma, il tuo amico in sala non si poteva, poi lo facevano tutti lo stesso, ovviamente, e al di là delle sgridate, delle maschere. Oggi invece siamo all'audiovisivo perché i cellulari lo consentono con estrema facilità. Dubito naturalmente che queste riprese audiovisive poi avranno, anche visto il loro carattere tecnicamente comunque mediocre, la stessa conservabilità e lo stesso uso importante che hanno avuto le registrazioni pirata, che poi sono finite su CD di importantissime etichette discografiche, dalla EMI in poi. È il frutto della civiltà dell'immagine, non sapersi godere probabilmente quello che si sta vivendo, però visto che insomma, tutti noi frequentiamo tanti concerti, tanti teatri, si vede la differenza fra teatri, sale che sono rivolte, che godono di un pubblico per la maggior parte o per una buona percentuale turistico, ancora la Scala in primis, e altri invece in cui davvero ancora oggi il pubblico è di gente che va lì per sentire il concerto. Sì, magari alla fine farà la foto all'artista che si prende gli applausi, ma questo lo trovo del tutto lecito e anzi quasi, quasi tenero.
Luisa Sclocchis, vuoi aggiungere qualcosa adesso alle parole di Nicola Cattò?
Sì, sono d'accordo. Tra l'altro, la foto sugli applausi è quello già un souvenir della serata sufficiente, nel senso che questo è molto innocuo, non disturba nessuno, nessuno è concentrato nel far musica né, o nell'ascolto, quindi lo trovo qualcosa di tollerato giustamente. Questo sì è il segno dello stare al passo coi tempi, perché sì, forse oggi dire che è totalmente vietato l'uso anche per fare la foto alla mamma prima dello spettacolo, questo forse sarebbe un po' eccessivo, mi rendo conto. Quindi sì, tutto con misura, insomma.
Ecco, tutto con misura sono
Parole sante.
parole sante con le quali ci lasciamo. Siamo arrivati in conclusione questa bella e dettagliata riflessione su questa frenesia dei social legata alla musica. Sicuramente l'evoluzione, speriamo nella direzione auspicata da entrambi i nostri ospiti, cioè del vietare, del limitare il più possibile, ci permetterà di tornare ancora su questo tema. Intanto, grazie a Luisa Sclocchis di essere stata con noi.
Grazie a voi. Grazie,
E grazie anche a Nicola Cattò, a cui auguriamo un buon pomeriggio.
a risentirci.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.